Buongiorno, possiamo iniziare. Allora, oggi martedì 21 luglio alle ore 15 è convocata la sesta commissione consiliare permanente politica alla persona. Sono presenti signor Villani, presente, signora Ruggeri Paola, signora Barcellari Fabiola, signor Pasquetti Lapo, signora Sommi Simona, signor Burgazzi Pietro, signor Simi Saverio Maria, signora Ceraso Maria Vittoria, signor Nolli Luca e signor Ventura Marcello. Sono presenti a questa commissione l'assessore Rosita Viola, la direttrice dottoressa Grossi, e sono presenti anche il presidente dell'azienda speciale Cremona Solidale, dottor Arcaini, il direttore, dottor Tanzi, la consigliera, dottoressa Rocca, ed è presente anche la dottoressa Benna del controllo gestione del nostro comune. Ringrazio per la loro partecipazione. La commissione di oggi è stata convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo per quanto riguarda l'esercizio 2019 dell'azienda speciale comunale di servizio alla persona Cremona Solidale. Prima di dare la parola al direttore, dottor Tanzi, do la parola all'assessore, dottoressa Viola.
Sì, buongiorno a tutti, grazie anche della disponibilità, perché anche con l'azienda abbiamo fatto e gli uffici il possibile per poter approvare il bilancio consuntivo 2019, che come per tutti gli enti e altre realtà ovviamente a causa del periodo dell'emergenza Covid è stato prorogato nei suoi termini. Cremona Solidale, il CDA di Cremona Solidale si è riunito il 18 giugno del 2020, erano presenti il presidente Arcaini, il dottor Barzanti, la dottoressa Guglielmi, il dottor Morandi e la dottoressa Marisa Rocca con il direttore, e ha approvato, come da verbale che ci è stato trasmesso, all'unanimità il bilancio appunto consuntivo 2019. Dopodiché, nei termini previsti dallo statuto, l'azienda l'ha trasferito al comune il 23 di giugno. Il 3 di luglio, venerdì 3 luglio, è arrivata anche la nota dell'organismo di revisione, quindi diciamo il primo giorno utile, la giunta del 15 di luglio, è stato ovviamente già anche processato prima di arrivare in commissione dalla giunta comunale. Questo è un po' l'iter, diciamo, anche nei tempi abbastanza brevi che abbiamo ovviamente seguito in queste due o tre settimane. Sarà iscritto all'ordine del giorno del Consiglio del 24 luglio e ora lascio la parola al direttore per, come insomma qualcuno di voi è nuovo rispetto ai lavori della Commissione, come abbiamo fatto per il bilancio preventivo a gennaio, anche rispetto a questi atti fondamentali del 2019, anche il consuntivo deve essere approvato dal Consiglio Comunale. Poi alla fine, nelle varie eventuali ho qualche comunicazione anche di aggiornamento rispetto ad altre attività che riguardano l'azienda e Comune e Fondazione Città di Cremona. Grazie.
Prego, dottor Tanzi.
Ok, grazie mille. Spero che si senta, sì? Perfetto. Illustro brevemente, o comunque dopo lascio ovviamente la parola a voi per le domande, che mi sembra forse più utile chiarire eventuali passaggi che non siano stati chiari nella relazione. Cerco di sintetizzare quelli che sono i contenuti dei vari documenti che vi sono stati forniti, in particolar modo nella relazione di gestione. La cosa da cui partirei ovviamente è il fatto che quest'anno, nel 2019, l'azienda ha chiuso con una perdita, con una perdita pari a 254.000 circa euro. Sottolineo subito un aspetto, comunque, che la perdita d'esercizio, proprio in un'ottica anche che era stato peraltro, come ho detto, un po' prevista anche negli esercizi precedenti, avevamo accantonato appositamente parte degli utili che erano stati registrati in particolar modo nel 2017, nel 2016, nel 2018, avevamo accantonato, proprio riportato in un apposito fondo che poi aveva il nome utili portati a nuovo, di volta in volta una somma che effettivamente ci consente pari a 259.238 euro, che, come potete vedere, riesce di fatto ad assorbire totalmente, non riportare quindi all'esercizio nuovo la perdita registrata quest'anno. Sempre in un'ottica di tipo prudenziale, il Consiglio di amministrazione, in approvazione del bilancio, ha anche deciso di convertire quello che erano le riserve degli utili che avevamo accantonato negli anni precedenti per la realizzazione di investimenti che avevano, come ho detto, un valore pari a circa 626.000 euro, a eventuali, renderli disponibili ad eventuali coperture di perdite future. Questo ovviamente perché è stata fatto questo tipo di operazione, ma perché al 19 di giugno il bilancio è stato approvato in un contesto in cui l'emergenza Covid era ovviamente già totalmente nel pieno della sua esplosione, e quindi sappiamo già. È ovvio, oggi non parleremo di questo, nel prossimo consiglio ci sarà ovviamente un'analisi sulla semestrale, una semestrale che poi ovviamente condivideremo con gli uffici tecnici del Comune, se necessario ovviamente anche con questa commissione, proprio perché, come tutte le realtà del settore, come tutte le realtà imprenditoriali del territorio, sicuramente l'emergenza Covid sta creando dei problemi da un punto di vista economico, e quindi già in un'ottica prudenziale il Consiglio di amministrazione ha, come ho detto, deciso di destinare, di dirottare parte di queste risorse che erano state accantonate alla copertura di eventuali perdite. Ma ritornando invece al discorso del 2019, che è l'oggetto della commissione di oggi, cerco di illustrarvi un po' le motivazioni che stanno alla base di questo risultato non positivo. È ovvio, non possiamo dire che sia un risultato positivo. Quali sono? Ritorno su questioni sulle quali, come ho detto, già in altre occasioni con le quali ci eravamo confrontati. Sicuramente una parte importante maggiori costi è stata data dal fatto del rinnovo del contratto, dei due contratti che applichiamo, contratti interlocali, contratti sanità, il cui, come ho detto, effetto si era già registrato nell'esercizio precedente, nel 2018, ricordo che questi contratti erano stati applicati dall'inizio di maggio, ma quindi sul 2019 sono andati a pieno regime. Attenzione, non è solo una questione di contratto, è una questione anche di adeguamento di tutti i fondi, le voci dei fondi legate al contratto. In più, sicuramente, essendo dei contratti già scaduti, ossia sono stati firmati ma erano già scaduti, l'azienda, sempre in un'ottica prudenziale, ha avuto la necessità di accantonare già a chiusura del 2019 previsioni di rinnovo per i nuovi contratti che forse verranno sottoscritti nel futuro. Quindi sicuramente queste qua sono due voci, considerando che il personale, la voce di personale, copre, determina il 60-65% della voce di costo dell'azienda, potete immaginarvi che questo ha ovviamente un impatto molto forte. Sicuramente, e questo è anche legato a un altro elemento, e lo vedrete, l'avete visto anche nei dati che abbiamo riportato, l'azienda sostiene dei costi importanti sul carico assistenziale che garantisce ai propri utenti. se avete visto nel passaggio, in particolar modo sul discorso dell'RSA, avete visto che il minutaggio garantito settimanalmente per ciascun utente è crescente in questo periodo, e la componente sanitaria, che poi, scusatemi, io sono un economista, però devo dire che è quella più costosa, perché le figure professionali come i medici, infermieri, fisioterapisti sono quelle che costano di più, ovviamente in questi anni ha aumentato il proprio peso. Questo significa, come ho detto, che ci sono stati dei costi, ma anche perché il tipo di assistenza che siamo andati ad erogare è un'assistenza sempre più impegnativa. Le nostre RSA, si voglia o non si voglia, può piacere o non può piacere, stanno diventando sempre più dei piccoli ospedali da questo punto di vista. È necessario ripensare, forse questo era anche un inciso alla fine della mia relazione, alla luce anche di quello che sta succedendo, alla luce di quello che ha rappresentato il Covid per le nostre realtà, c'è una necessità di ripensare anche il modello di presa in carico, il modello assistenziale di queste realtà, oppure no? Può essere un'occasione oppure no? In questo momento, poi dopo vi dirò anche cosa stiamo facendo, quello in questo momento per noi è importante ripartire, in questo momento è importante riaprire l'azienda, sia da un punto di vista economico che da un punto di vista di dare delle risposte al territorio. Poi ovviamente nel corso dei prossimi anni, del prossimo anno, sarà necessario fare una riflessione che riguarderà Cremona Solidale, come per me dovrà riguardare tutto il sistema di welfare per gli anziani. Un altro aspetto che so sul quale sicuramente andremo a ragionare, so che ci saranno delle domande, è che effettivamente il 2019, come un po' era iniziato il 2018, ha evidenziato un trend di crescita di quelle che sono le assenze rispetto ai buoni risultati del triennio 2014-2017. Tra il 2014 e il 2017 il fenomeno delle assenze era, come ho detto, diminuito in modo sostanziale. Dal 2018 e in modo evidente dal 2019 questo trend è cambiato. Poi se andiamo a vedere dentro i numeri si capisce il perché è cambiato, e ritengo che siano più fattori esogeni, fattori esterni, nel senso la maggior parte delle assenze che ho registrato nel 2018, cioè il 75%, sono legate alla maternità, cioè, quindi su variabili sulle quali l'azienda davvero ha ben poco che fare, o che decidiamo, anzi uno potrebbe anche dire, se le mie dipendenti decidono di fare dei figli vuol dire che hanno una sicurezza lavorativa che gli consente di fare questa scelta, quindi è un aspetto positivo da un punto di vista sociale, un pochino meno da un punto di vista economico, però vabbè, questo qua è una riflessione. Però ovviamente il discorso delle assenze, seppure ovviamente il costo della maternità in parte è per noi recuperabile da un punto di vista contributivo, comunque determina la necessità di assumere delle nuove persone che vanno ovviamente a sostituire. Poi c'è il periodo ovviamente in cui la maternità rientra a tempo parziale, e quindi problematiche organizzative che devono essere. Fatto sta che, guardando, entrando nel merito, effettivamente il 2019 è stato un anno da un punto di vista economico difficile, perché se c'è stato sostanzialmente una parità dei ricavi, ossia l'azienda comunque ha lavorato a pieno regime, e poi entriamo nel merito, i problemi ci sono stati proprio su queste principali voci di costo. Entrando nel merito sul discorso dei ricavi, come potete vedere c'è stato un consolidamento. L'elemento di, come ho detto, differenza rispetto agli altri anni è stata un po' di difficoltà in quella rispetto al servizio clinica cure intermedie, la clinica riabilitativa, non tanto sul discorso di occupazione di posti letto, ma sulla tipologia di utenza presa in carico. Abbiamo avuto un minor peso della specialistica e quindi un valore medio a giornata, valore medio remunerativo a giornata inferiore rispetto agli anni precedenti. Il perché di questo forse c'è da ridefinire anche il ruolo dell'ospedale all'interno del territorio. Sappiamo che la riabilitazione dell'ospedale è particolarmente in crisi, essendo l'ospedale il nostro fornitore principale di utenti, questo, come ho detto, può aver determinato. Sicuramente per me è anche legato al fatto che siamo ancora percepiti come realtà geriatrica e poco come forse del tutto realtà riabilitativa, nonostante i numeri ci dicano, e negli altri bilanci sociali, che l'86% delle persone che passano dalla nostra clinica ritornano a casa in piedi. Quindi siamo capaci di rimettere a posto, rimettere in piedi le persone. Bisogna capire, ridefinire, proprio ecco qua anche il discorso che dicevo prima, cogliere l'occasione dell'emergenza del post-Covid anche per ridefinire il nostro ruolo all'interno del sistema di welfare territoriale, in particolar modo nei confronti dell'ospedale e delle cliniche private presenti sul territorio. Mentre per quanto riguarda gli altri servizi c'è da dire che le cose sono andate bene, addirittura vi ricordo che nel 2019 abbiamo ricevuto un riconoscimento da parte di ATS di una riconversione di 20 posti ordinari in 20 posti di nucleo Alzheimer, che sono passati da 20 a 40, quindi sostanzialmente abbiamo due nuclei Alzheimer, piuttosto che centri diurni che sono andati bene, o la parte territoriale che quest'anno ha visto un aumento del proprio fatturato in modo significativo, quindi sia di ADI sia di RSA. Come dicevo, le voci, come ho detto, sulle quali si sono registrate, come ho detto, degli incrementi, se quindi i ricavi bene o male sono restati, si sono consolidati rispetto agli anni precedenti con uno 0,2%, quindi sostanzialmente in uno 0,3% rispetto all'anno precedente, l'elemento che ha fatto determinare la perdita, registrare la perdita d'esercizio, è stato l'incremento dei costi del 2,8%, una variazione che di fatto ha portato la curva di costo sopra la curva dei ricavi e quindi determinando la perdita. Vedete qui, vi ho riassunto sostanzialmente le voci di costo che hanno impattato di più. Abbiamo avuto costi maggiori per l'acquisto di beni, servizi, utenze, acquisto di farmaci, dispositivi medici, esami di laboratorio, tutto legato al discorso che si faceva precedentemente. Persone sempre più fragili, utenti sempre più bisognosi di un'assistenza di tipo sanitario, conseguentemente un aumento dei voci di costo di questo genere. C'è stato un aumento, come ho detto, del costo del personale dipendente per le ragioni che ci siamo detti, anche per un incremento di 10 unità della dotazione organica, sostanzialmente legate, uno, al fatto che con l'accordo Fondazione Sospiro, nella operazione che poi è entrata a regime all'inizio di gennaio di cessione di ramo di affitto d'azienda a Fondazione Sospiro per l'attivazione di un CDD in via Mincio specializzato sulla disturbi del comportamento autismo, e il project financing che si è aggiudicato attraverso gara Cooperativa Dolce per quanto riguarda i CD, gli altri due CDD, Platani e Tofane e la CSS. Come ho detto, noi abbiamo sulla fronte Fondazione Sospiro consolidato per un periodo di più di 20 anni la presenza dei 20 posti letto dell'RSAB che ha sede presso la Palazzina Mainardi. Il servizio infermieristico e il servizio fisioterapico in questi anni era dato a un soggetto terzo, perché era ovvio che non potevo organizzativamente stabilizzare delle figure su un contratto di posti a breve periodo che mi scadeva dopo 3 anni, con un arco temporale più ampio il consiglio di amministrazione ha deciso quindi invece di internalizzare le risorse legate, le professionalità legate alla gestione di questi 20 posti. C'è stato, come ho detto, ovviamente un aumento dei costi per il personale non dipendente, in particolar modo ricorso al lavoro interinale per far fronte alle assenze di cui vi avevo detto precedentemente. Si è cercato ovviamente di arginare, ove possibile, l'aumento dei costi tagliando quelle che erano le voci di costo delle manutenzioni, ove possibile, perché poi ci sono delle manutenzioni che non possono oggettivamente essere tagliate perché messe a contratto con i soggetti fornitori, perché è necessaria per garantire ovviamente la sicurezza. Delle variazioni rispetto al budget sono legate anche al fatto, sia rispetto ai ricavi che rispetto ai costi, che perché l'operazione sulla disabilità, che doveva iniziare nelle nostre intenzioni a marzo per questioni burocratiche e di procedure, è di fatto partita per Fondazioni Sospiro a settembre e per Cooperativa Dolce a gennaio 2020 e come vedete sono state fatte, come ho detto, delle operazioni di questo genere. Nonostante questa, come ho detto, operazioni, come ho detto, il risultato economico è, come visto, avete visto, non positivo. Per quanto riguarda però la situazione sia patrimoniale che finanziaria, alla chiusura del bilancio, con i dati del bilancio del 2019, comunque la situazione si mantiene di equilibrio. Ovviamente non possiamo nasconderci che questo, come ho detto, situazione verrà ribaltata, messa fortemente in discussione rispetto all'emergenza Covid, rispetto alla quale sarà necessario fare delle profonde riflessioni proprio per trovare delle soluzioni per garantire la continuità dell'attività dell'azienda e dei servizi. Questo mi sembra di aver riassunto abbastanza, poi dopo ci sono dei passaggi, penso che la mia relazione l'abbiate letta, quindi lascerei la parola a voi per delle domande di approfondimento.
Bene, grazie al direttore dottor Tanzi, grazie, approfitto anche per ringraziare lei, il presidente, il consiglio di amministrazione e tutti i dipendenti per tutto quello che avete fatto e per il vostro impegno nel periodo Covid. Quindi grazie da parte mia, da parte di tutto, immagino, la Commissione qui presente. Diamo la parola quindi ai consiglieri. Burgazzi, signor Burgazzi, prego.
Ok. Allora, due cose. Mi risulta che nella gestione precedente ci sia stato un attivo che chiaramente, sommato a questo passivo che è stato maturato in quest'anno, non fa più 250.000 euro, ma secondo me è un passivo di qualcosa in più di 250.000 euro. Secondariamente volevo sapere se chiaramente l'aumento del canone è servito a ripianare questo disavanzo e da che cosa è stato provocato questo disavanzo, perché è facile fare i conti, però bisogna vedere anche le motivazioni perché i conti non tornino. Per cui, se mi vuole dare una spiegazione in merito, io sono qua per ascoltare. Grazie.
Raccogliamo prima tutti gli interventi, poi diamo la parola, la replica al dottor Tanzi. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Prego, dottor Villani.
Volevo ringraziare il dottor Tanzi per la relazione e fare un paio di commenti, diciamo, a integrazione. Ha citato due settori del suo di Cremona Solidale, l'RSA e la riabilitazione, e parlando di RSA ha citato i famosi, per chi li ha vissuti, i famosi 901 minuti di settimana paziente. Questi 901 minuti erano stati stabiliti dalla Regione Lombardia come standard assistenziale, ma suddiviso nelle diverse figure professionali. Cioè, di questi 901 minuti, 150 sono a carico del medico, 100 a carico dell'infermiere, 100 a carico dell'OSS, eccetera, eccetera. A un certo punto, non ricordo quanti anni fa, la Regione Lombardia decise, apparentemente in modo responsabilizzante, di concedere alle amministrazioni di distribuire questi 901 minuti secondo criteri suoi. Per cui a questo punto le amministrazioni non erano più obbligate ad avere figure professionalizzate e costose, ma allora a quel punto la chiave di volta è stata la responsabilità delle amministrazioni. Qualcuno ha puntato su figure di basso costo, quindi spalmando i 900 minuti soprattutto su OS e figure analoghe, qualcun altro ha investito su figure sanitarie, medici, infermieri, terapisti della riabilitazione. Ora è chiaro che, come ha detto il dottor Tanzi in questa occasione ma anche in altre, visto che le RSA stanno diventando un piccolo ospedale, cioè hanno malati anziani sempre più malati, la durata di degenza infatti credo che sia sempre più breve, a questo punto per questi malati occorrono medici, occorrono infermieri, occorrono terapisti di abilitazione, ovviamente occorrono anche OS, allora questi 901 minuti per certe amministrazioni sono diventati 950, 1000, 1200, non so quanti siano quelli di Cremona Solidale. Qualcuno si è attenuto ai 901 minuti rispettando gli standard della Regione Lombardia, ma ovviamente con una prestazione assistenziale inferiore. Ovviamente i costi cambiano molto a questo punto. Spero di essere stato chiaro su questo aspetto. Il secondo aspetto che volevo sottolineare quando Tanzi dice che la geriatria non è ancora concepita come riabilitazione, di fatto la geriatria è quasi sempre riabilitazione. Prova ne sia che i malati delle cure intermedie, diceva, se non sbaglio, che l'86% dei pazienti torna a casa sua, che sia 86-80% è una percentuale molto alta, vuol dire che c'è un intervento non soltanto di tipo medico-sanitario in senso stretto, ma che c'è un intervento riabilitativo, cioè c'è una logica che fa sì che tu vedi questa persona non come un malato che deve stare a letto e ci rimarrà tutta la vita, ma come una persona che, se è possibile, se ne torna a casa sua. Allora il discorso che la geriatria praticamente sia riabilitazione, sia quasi equivalente a riabilitazione, è un discorso però che non investe solo Cremona Solidale, anzi, in quegli ambiti lì il discorso è molto chiaro, e invece è un discorso, un atteggiamento, una logica culturale che dovrà essere a un certo punto, io me lo auguro, fatta propria dall'ospedale in primis, dei medici di medicina generale, dal territorio, insomma che sia una logica diffusa in un paese che rimane il paese più vecchio del mondo. Chiedo scusa, la mia più che una domanda è stata una specie di intervento, finisco.
Volevo aggiungere anch'io una sottolineatura. Leggendo, avevo notato anch'io il punto riguardante le cure intermedie. E ricordo che leggendo il bilancio sociale dello scorso anno, era uno dei punti di forza dell'azienda Cremona Solidale, e anche per l'apprezzamento dei pazienti e dei familiari. E mi volevo chiederle se avevate analizzato un pochino più a fondo le motivazioni per quale il peso della specialistica è diminuito rispetto al resto, perché mi pare che comunque, come diceva lei, i risultati clinici delle cure intermedie siano apprezzati. Ecco, volevo chiedere se avevate pensato di un approfondimento su questo aspetto. Prego.
No, dopo mi perdo. Allora, parto dall'osservazione del Presidente. Per me, ritorno al discorso di cui prima, che l'ho accennato, è molto del posizionamento, della costruzione di alleanze, in particolar modo con l'ospedale. Non possiamo nasconderci che l'ospedale, già prima dell'emergenza Covid, stava vivendo il nostro ospedale una situazione di profonda crisi da questo punto di vista. In più occasioni, devo essere sincero, abbiamo avuto interlocuzioni vivaci rispetto di invio di utenti che ritenevamo non adatti o comunque non adatti, nel senso quasi stigmatizzati, di utenti stigmatizzati nei nostri confronti. Quasi una scrematura a monte, diciamo, da parte dell'ospedale rispetto alle tipologie di utenti che aveva mandato, andando anche contro quello che è il principio di libertà di scelta dell'utente stesso di dimissione dell'ospedale. In altri termini, il fatto che ci si veda come l'anticamera della casa di riposo ci porta a arrivare persone le cui possibilità di riabilitazione sono basse, perché tanto poi dopo passano in RSA. Questo è un po', come ho detto, quello che sembra un po' emergere. Quindi qua è la sfida grossa di ricostruzione di un'alleanza, di ricostruzione di un riposizionamento della nostra clinica a livello territoriale, in particolar modo con l'ospedale, ma anche con i medici di medicina generale che non conoscono la nostra clinica, quindi per farci conoscere da questo punto di vista. Questa è un po' la sfida sulla quale dovremo investire, sarà necessario investire nel futuro. Capita alcune volte che dei medici dell'ospedale vengano e ci dicono: ah, ma non sapevamo che. La roba ci lascia abbastanza, come ho detto, perplessi, perché mi sembra che in investimenti, in immagini, in comunicazione, in risultati effettivi ci sia, però, come ho detto, questo è un po' quello che appare. Del resto, anche con un ospedale in cui le persone di riferimento cambiano molto velocemente, perché c'è un turnover molto veloce, è difficile anche costruire rapporti consolidati di fiducia da questo punto di vista, però questo è quello che sarà un po' la sfida per il futuro. Rispetto a quello che diceva il dottor Villani, sì, se vedete, nel senso, noi abbiamo quest'anno erogato contro i 901 minuti 1117 minuti assistenziali, e in parte rispondo anche alla richiesta del consigliere Burgazzi. È ovvio che se questo delta, che è un delta in crescita, determina un aumento dei costi, possiamo allora decidere di cambiare il mix, decidiamo di cambiare il modello assistenziale, però ovviamente è una scelta di medio-lungo termine, una scelta di riorganizzazione, una scelta che dovrà fare, se verrà fatta, dal consiglio di amministrazione, ma una scelta che deve tenere in considerazione anche la materia prima che è sotto, intendendo per materia prima il tipo di. Possiamo decidere di creare, abbiamo quattro palazzine, clusterizzare le palazzine dove in una metti meno gravi, nell'altra metti più gravi, e quindi avere in una un'assistenza di un certo tipo piuttosto che un'altra, però dopo c'è un problema, che quando c'è un aggravamento devi spostare. Dopo, spostare una persona da una palazzina all'altra non è la cosa più semplice di questo mondo. Guardo il consigliere Ventura, che aveva avuto il papà da noi, quindi, perché poi dopo ci sono conoscenze, dinamiche anche. Il problema è qua, ritorniamo al discorso di prima, le RSA è un luogo dove, è questo che ha mandato in crisi anche per il Covid e ci manderà in crisi, è sostanzialmente il luogo di socializzazione, non è il luogo di cura, anche se poi curi, però è il luogo di socializzazione, è la nuova casa. Quindi non è, se io ragionassi da un punto di vista gestionale, puramente gestionale, che me frega, sposto uno, metto tutti i gravi da una parte, concentro lì la parte sanitaria, risparmio sugli altri reparti mettendo più di tipo assistenziale, ok? Appena uno mi si aggrava, lo sposto, e me ne frego se ero in camera con una persona che conosceva, e ragiono proprio in termini produttivi. Possiamo farlo, possiamo decidere di farlo. Io non sarei contento di essere un direttore di una struttura che ragiona in questi termini, ok? Ben sapendo che bisogna stare attenti anche ai conti, sono anche uno molto, ahimè, attento ai conti. Sicuramente questa componente è stata una componente che in questi anni ha eroso quello che era il margine di cui prima, sicuramente questo ha eroso tanto. Il discorso delle assenze, che si ricollega a questo però, perché se ho delle assenze le devo sostituire, il discorso del rinnovo del contratto, comunque, che l'avevo fatto un calcolo, 600.000 euro in più in un anno il vecchio contratto determinato di costo, 600.000 euro in più, il fatto comunque, qua lo dico, spero di non causare, che abbiamo adeguato sulla base dell'Istat in questi anni, l'anno scorso a budget, non so se lei quando mi parla di canone intende le rette, le abbiamo adeguate, ma l'effetto non c'è, perché l'anno scorso non le abbiamo adeguate, le avevamo adeguate sull'Istat. Quest'anno 2020 avevamo fatto quel famoso aumento di 2-3 che tanto ha, però io sono anche, scusatemi, di un'idea, spero di non offendere nessuno, la qualità la si paga, nel senso i 1117 minuti di assistenza dobbiamo far capire ai nostri cittadini che devono essere pagati, le cure intermedie paga il Servizio Sanitario Nazionale, qua i SOSIA sono fermi da 10 anni, cioè quindi poi dopo possiamo decidere, non è giusto che sia a carico dei cittadini, vabbè, allora bisogna inventarsi qualche altro sistema. Però sostanzialmente il problema è questo. I 2,3 euro, se non mi sbaglio, in più non sono dentro in questo bilancio, dovrebbero essere, saranno nel bilancio, ahimè, del 2020, ma non sono, sono partite a febbraio e il 22 di febbraio è iniziata l'emergenza Covid. Dopo che poi altri... sui giornali si vada a dire se i conti non tornano sarà necessario aumentare le rette, bisogna pensarci attentamente, perché con quello che è successo bisogna un po', dopo poi ovviamente ogni presidente, ogni casa di riposo fa le proprie politiche, fa le proprie scelte, come ha detto il dottor Villani, noi possiamo decidere che ci atteniamo ai 901 minuti della regione, punto. Decidiamo questo, va bene, decidiamo questo. Sarà però da ragionare su questo punto. Noi però le dico, la differenza è tanta tra 901 e 117. Possiamo ragionare se è troppa. Si può ragionare se è troppa. Possiamo ragionare, ribadisco, sul modello assistenziale. Io ritengo che sarà necessario in qualche modo ragionare.
Prego. Consigliere Pasquetti.
Scusate, volevo chiederle questo. Ecco, lei ha parlato ovviamente di una, diciamo, cambiamento negli ultimi anni di tipologia di assistenza, quindi un incremento del una maggiore ospedalizzazione e quindi un maggior ricorso al sanitario rispetto al servizio che veniva offerto prima per vari motivi, eccetera. E ha parlato poi anche del, in questo periodo specialmente, di un incremento del minutaggio che è passato dai 901 ai 1000, ora non mi ricordo quanto. Ovviamente la domanda è questa, visto che noi qui siamo anche a svolgere una funzione politica e ognuno di noi ha dei referenti in vari ambiti nazionali e regionali. La questione è, come lei prima accennava, dice ormai da 10 anni la regione rimborsa soltanto quella cifra lì che è rimasta invariata nel tempo. Il ruolo della politica a questo punto, la domanda che mi faccio è questa, quale potrebbe essere? Potrebbe essere quella di far leva presso la regione per sensibilizzare la regione di fronte a questo problema affinché il contributo che la regione versa per coprire la quota sanitaria venga incrementato e quindi sostanzialmente si renda conto che sono cambiate anche le esigenze della popolazione, che sono cambiate le esigenze delle varie strutture sanitarie. Poi la seconda domanda che volevo farle a livello conoscitivo, questa situazione si riscontra soltanto nella struttura dell'azienda sociale oppure si riscontra un po' generalmente anche in altre strutture del territorio, quindi la problematica è oggettivamente legata a un cambiamento proprio di tipologia di assistenza.
Allora, per quanto riguarda il discorso dell'azione su Regione Lombardia, poi dopo il problema lo si pone anche anche se si va in altre regioni sul discorso delle modalità di finanziamento delle RSA, cambiano i modelli di finanziamento. Lei sta parlando con uno che aveva fatto la consulenza a Regione Lombardia per la costruzione dei SOSIA, quindi sono anche un po' colpevole di quello che sta capitando. I SOSIA nascono sostanzialmente come un tentativo, forse anche giusto, di creare dei DRG sociali. I DRG sono i sistemi di finanziamento delle operazioni di tipo ospedaliero. I SOSIA era un tentativo di creare un sistema di finanziamento che, misurando le risorse assorbite dai vari profili di anziani, andava a riconoscere un tipo di finanziamento, una diversificazione del finanziamento pubblico. Un paziente che assorbiva più risorse veniva remunerato di più rispetto a un paziente che, quindi sottostante la motivazione aveva una sua logica. Poi i SOSIA sono stati creati con degli items che non funzionano, perché le dico, costa, viene remunerato di più una persona che ha letto rispetto a una che cammina. Questo potrebbe portare le RSA a non fare riabilitazione, così ce li hai tutti allettati e mi vengono remunerati di più. E poi non è detto che quello che cammina, non, anzi forse ci devi dare più assistenza rispetto a quello che è allettato, ok? Quindi un sistema che dovrebbe essere rivisto in toto, oltre che forse dovrebbe essere rivisto rispetto al fatto che effettivamente le remunerazioni riconosciute sono ferme da tanti anni. Quindi questo è un problema che riguarda noi come riguarda tutto il sistema, però è un discorso a livello di come la parte sociale a livello regionale riesce a mangiare delle risorse che sappiamo vanno più sulla parte di tipo sanitario, ok? È come la torta viene ripartita. È un discorso interessante, è un discorso che però da il sottoscritto come ente gestore, vabbè, uno gioca nel perimetro delle regole che gli sono assegnate, non può cambiare le regole, sta a voi, sta ad altri. Poi dopo a livello di UNEBA, ARSAC, associazioni di categoria, c'è ovviamente già da tempo una pressione, piuttosto che sindacati, nel sollevare la questione, perché poi dopo, diciamolo, si ripercuote anche su altre questioni, ma la parte sanitaria dovrebbe essere tutto a carico della regione, di qualsiasi regione, qua non parliamo di quali regione, di qualsiasi regione. Peccato che invece poi va anche a carico dell'utenza, tanto che noi diamo i cedolini come tutte le strutture per la detrazione fiscale della parte sanitaria. Vuol dire che qualcosa nel sistema bisogna ricalibrarlo, ok? Quindi questo qua è un primo punto. Sì, ha ragione, non so su quali tavoli, non sono io che devo decidere su quali tavoli andare a giocare la questione. La seconda questione mi sono dimenticato. Eh beh, allora sì, questo è un tema che si riscontra. Poi dopo le dico, dovrei riprendere, c'è l'osservatorio, le consiglio di leggere i dati dell'osservatorio della LUC a livello di Lombardia, dove c'è sempre una comparazione rispetto. Noi facciamo parte di questo osservatorio, ci posso dirle che effettivamente su determinate voci, esempio quelle sanitarie, siamo molto sopra la media rispetto, forse siamo più deboli su quella educativa, dove invece altri, è il discorso del mix, è il discorso sul cosa. Poi sono questioni sinceramente anche di tipo territoriale. Se va a Milano, la retta al di sotto di 70 euro non lo è, va dai 70 in su, sono, e quindi sono variabili diverse. Se si fa un'analisi a livello territoriale, poi sono sempre dati un po' sensibili, le dico, io non so dirle quanti minuti assistenziali i miei colleghi stanno erogando nelle altre strutture, sono sempre dati, come ho detto, un po', è un po' come fare una comparazione, guardare, come ho detto, la contabilità analitica tra imprese, cioè non sono dati, la Fiat non manda fuori i propri dati di contabilità analitica, li fa vedere la Ford, per dire. Okay.
Volevo chiederle, le classi SOSIA, lei ha detto che non vengono da 10 anni, è rimasta invariata il rimborso, ma lo stesso paziente che entra con una classe di gravità e poi dopo qualche periodo, qualche anno, cambia la classe SOSIA. Questa viene regolarmente modificata e rimborsata?
Sì, beh, ovviamente, nel senso, nel momento in cui si viene a verificare un fatto acuto, uno cade, si rompe il femore, ha un peggioramento, inizia a evidenziarsi una situazione di demenza, eccetera, il medico di reparto periodicamente va a aggiornare la classe SOSIA. La classe SOSIA, nel momento in cui, adesso non mi ricordo, diminuisce, aumenta la tariffa. Il sistema, per dire che la classe SOSIA è il sistema di nomenclatura SOSIA, non funziona il fatto che noi abbiamo solo classi dispari, cioè significa che è stato fatto tarato male. Io guardo il dottor Villani, è impossibile che su 8 classi mancabilmente io sempre le più numerose le dispari, vuol dire che il sistema di misurazione è sbagliato. Questo qua è la statistica che lo dice da questo punto di vista. Però anche lì ribadisco, il buon, non mi ricordo più che è morto, era il dirigente dell'ospedale che l'aveva inventato, che ci aveva chiesto di inventarlo, hanno tarato male le tre, perché poi alla fin fine i SOSIA nascono da tre grossi item, che in questo momento non me li ricordo, Villani potrebbe dirlo meglio, cioè sono tre grosse categorie sostanzialmente.
Se posso fare anche un pochino di polemica, visto che il dottor Danzi era nel pool di persone che hanno realizzato il SOSIA, gli ambiti sono quelli di camminare, l'abbigliamento, mangiare, insomma le attività di base. Ad esempio ci si è dimenticati completamente del comportamento. Allora sappiamo tutti che un malato, come dicevi tu, no? Un malato che cammina ma non sa dov'è, che esce, che scappa, eccetera, è molto. Sì, appunto. Quindi c'è stata questa, diciamo, piccola dimenticanza.
Prego, consigliere Ceraso.
Volevo chiedere qualche informazione in più, visto che si è citato adesso l'Alzheimer e visto che più volte l'avete citato come un buon risultato raggiunto, quello di aver avuto il riconoscimento di 20 posti in più. Quindi volevo capire dal punto di vista economico questo cosa ha significato, diciamo così, per l'azienda, visto che non ho capito bene se questi posti c'erano comunque ma erano totalmente a carico dell'azienda, oppure sono stati, diciamo così, l'azienda è stata sollevata in parte da questi costi e quindi questo in realtà è un elemento positivo del bilancio. Diciamo consuntivo 2019. E poi volevo chiedere quest'altra cosa, visto che è chiaro che adesso con la questione del Covid tutto viene, cioè è difficile parlare di strategia futura probabilmente, però nel pre-Covid, quando comunque avevate visto che c'era un bilancio che aveva delle criticità, in base a quelle che sono state elencate, al di là, diciamo così, di quello che era l'aumento della retta, che però non credo che potesse in prospettiva, diciamo così, dare più sicurezza, forse in parte, però immagino che a qualcosa avevate pensato, no? E cioè come mettere, come rimediare alle criticità che c'erano in una prospettiva futura, cioè qual era la strategia che stavate per attuare, che di fatto probabilmente adesso è tutta rivoluzionata e messa da parte. Grazie.
Allora, rispetto ai 20 posti, i 20 posti sono stati riconosciuti ufficialmente da metà luglio. Era uscito un bando al quale abbiamo partecipato e ci sono riconosciuto a livello di ATS. Questi 20 posti c'erano già, nel senso erano 20 posti ordinari, non sono 20 posti, ed erano 20 posti che erano già occupati da persone con Alzheimer, tanto che la struttura è la palazzina Somenzi, aveva due nuclei chiusi, due nuclei speciali, che poi sono quelli legati sostanzialmente ai due giardini Alzheimer che abbiamo costruito. Di fatto quindi noi già garantivamo un'assistenza in linea con quelli che erano gli standard dell'Alzheimer, nel senso erano 20 posti che però erano remunerati con SOSIA. Quindi effettivamente il fatto che ci sia stato un riconoscimento come Alzheimer ha determinato un aumento dei ricavi, perché la tariffa Alzheimer è superiore rispetto alle tariffe SOSIA. È ovvio che però giustamente anche abbiamo integrato un po' anche il discorso del personale da questo punto di vista per rinforzare. Per quanto riguarda la parte, come ho detto che lei mi chiedeva, certo che avevamo pensato oltre il discorso delle rette, il discorso che avevamo iniziato a fare era, che poi dopo questo qua l'abbiamo portato avanti, rivedere il prontuario farmaceutico, riaggiornare il prontuario farmaceutico, perché un po' il rischio, e questo qua anche è vero, che alcune volte ci vengono dall'ospedale, in particolar modo in cure intermedie, con delle terapie che poi è difficile modificare, ma che sono delle terapie che potrebbero essere modificate perché sono fortemente costose. L'ospedale, come ho detto, si vede rimborsati determinati farmaci che noi invece non abbiamo rimborsati. C'è anche un discorso di buone prassi all'interno del team dei medici che da noi lavorano, quindi alcune volte davvero hai dei doppioni, c'è anche un po', guardo il dottor Villani, alcune volte un'inerzia nell'andare a togliere dei farmaci, specialmente in RSA, perché come dico sempre la persona deve essere curata, ma non siamo un ospedale, nel senso la vita della persona, cioè alcune volte, però guardo sempre il medico, spero di non dire delle stupidità, alcune volte certi farmaci, i farmaci di nuova generazione vengono sperimentati sui giovani, forse è meglio utilizzare un farmaco di vecchia sperimentazione che ha una validità statistica già provata sugli anziani, che non significa non do il farmaco giusto all'anziano, non fraintendiamoci questo, ma andiamo più sul sicuro, su un farmaco consolidato rispetto a un farmaco nuovo che costa di più e la cui efficacia sull'anziano non è certa. Questo è un problema, ecco. Ok, quindi tutta questa riflessione, abbiamo fatto questo tipo di lavoro, e tanto che la gara che è stata approvata nell'altro consiglio di amministrazione ha previsto un nuovo prontuario, quindi questa cosa è stata fatta. Abbiamo e stiamo andando a consolidare la presenza di nucleo speciali, era la nostra intenzione, con SLA e stati vegetativi che erano già presenti. Poi è successo quello che è successo, però in questo caso era rinforzare la presenza di, visto che al Somenzi la presenza del sanitario è più forte, proprio perché ho già i nuclei Alzheimer, ho alcuni stati vegetativi, quindi cerchiamo, pur non avendo dei posti di stati vegetativi e SLA accreditati come tali, perché se ho un posto SLA devo mettere solo la SLA, e i numeri della nostra città, del nostro territorio non ci consentono di avere sempre la garanzia del pieno, per fortuna, però ci specializzavamo da questo punto di vista, piuttosto che andare per esempio a prevedere delle variazioni da un punto di vista organizzativo. Le dico che i dati, noi ci eravamo già accorti del discorso della specialistica che era in sofferenza nel 2019, e verso la fine dell'anno abbiamo drenato più specialistica in cure intermedie, ma non lo vedete in questo bilancio perché la specialistica o comunque le cure intermedie vengono pagate, remunerate alla dimissione, e quindi noi già a gennaio febbraio avevamo dei dati economici che andavano meglio, bene sulle cure intermedie. Poi è successo quello che è successo. Rispetto poi il discorso della ripartenza, anticipo, ma che mi sembra anche doveroso dire, che noi abbiamo presentato il 13 di luglio, è uscita la 3226 a inizio a giugno, che è poi la fase 2 voluta dalla Regione Lombardia per la riapertura dell'RSA, sentita la TS, ci siamo attivati per la predisposizione di questo POG, che è il programma organizzativo gestionale per perché sapete che le RSA non potevamo più prendere dal territorio. Noi in questo periodo cosa facciamo? Prendevamo cure intermedie, dimettevamo dalle cure intermedie e occupavamo i posti in RSA, quindi in cure intermedie rimangono un mese, gli fai il test, gli fai il sierologico, fai tutto quello che devi fare, quindi poi eccetera, il problema era prendere dal territorio. Vabbè, in sintesi il 13 abbiamo presentato il POG, abbiamo già iniziato a fare i test, i sierologici, i test a casa, e quindi i primi ingressi dal territorio dovrebbero ricominciare da agosto, dagli inizi di agosto. Fermo restando due cose: uno, comunque sulla base della normativa noi andremo comunque a dover perdere dei posti letto, nel senso ci sono le camere di emergenza che devono essere tenute a disposizione vuote, in più ho dato disposizione affinché in modo molto prudenziale le persone che vengono dal domicilio vengano comunque isolate ancora per 14 giorni e ritestate, perché sinceramente il domicilio fiduciario, ok, non sono presente, gli puoi telefonare, gli puoi eccetera, però quindi avvieremo il, come si chiama, il, la rioccupazione dei posti che sono stati vuoti con un ritmo buono, perché cerchiamo di fare uno ingresso a palazzino, due ingressi a palazzino al giorno, quindi con un buon ritmo, però sempre nel rispetto della sicurezza. Fermo restando, ribadisco che una camera per nucleo deve rimanere vuota, quindi considerate che ho una camera, ho sei nuclei a palazzina, ho tre palazzine e due posti letto a camera, quindi fate un po' due o tre conti dei posti che comunque per un certo periodo noi andremo a perdere. Però per dire, noi ci stiamo avviando, siamo ancora fermi, ne vi dico, sui centri diurni rispetto ai quali ci dovevamo mettere testa, perché abbiamo quattro centri con logistica diversa, c'è tutto il discorso del trasporto e le problematiche che hanno gli istituti scolastici ce le avremo anche noi, e ci vogliamo prendere agosto per metterci testa, per capire come fare le cose, sperando anche da questo punto di vista di avere più chiare indicazioni da parte di ATS, che ci aveva promesso dei tavoli che però io non ho ancora visto.
Prego. Devi accendere il microfono.
Anche se non riguarda il bilancio ovviamente 2019, perché tutto ciò che è successo da febbraio in poi andrà a impattare sul prossimo, ovviamente, ma dal punto di vista sanitario e gestionale, come appunto ha influito l'esperienza Covid anche rispetto a una prospettiva futura di maggior, non lo so, ci auguriamo che non accada più nulla del genere a livello di emergenza, ma a livello, dato che ha parlato prima di medicina specialistica e di cure intermedie, dato che l'argomento aveva sollevato parecchie polemiche all'epoca, no? Quello che è successo può, come dire, dare prospettive diverse in un futuro, anche non in presenza di emergenza Covid, rispetto alle cure specialistiche in RSA, cure intermedie, oppure non si possono paragonare le due situazioni? Una curiosità personale, ecco, da profana, perché non è il mio settore. Grazie.
Beh, come ritorno un po' su un argomento già un po' trattato, sicuramente in termini generali, ma poi penso anche in termini comunque di rete di welfare a livello territoriale, comunale, più stretta alleanza con l'ospedale, sicuramente stretta alleanza con i medici di medicina generale, perché poi l'elemento di debolezza, il Veneto ha retto di più sostanzialmente perché anche professori del CERGAS per cui lavoravo, la sanità lombarda era una sanità di eccellenza ospedaliera su determinate aree, il territorio ha sofferto, è inevitabile, nel senso se c'era più assistenza territoriale a chi era malato a casa, forse, non lo so, poi ovvio con la sfera di cristallo, sicuramente molta più alleanza, molta più presenza con uno l'ospedale da questo punto di vista per la clinica, poteva essere anche, sicuramente io dico, senza un buon sanitario, un sanitario forte non puoi fare un buon sociale, quindi sicuramente investire sugli ambulatori, investire sulla nostra clinica, pensare a qualcosa di sanitario più forte a supporto anche della clinica ci può stare per sviluppare e reinventare la parte più sociale. Sicuramente il discorso di alleanza con i medici, medicina generale, l'idea che era alla base sul progetto di cronicità, non so quanto andrà avanti con quello che è successo, ma lo ritengo, e questo mi confrontandomi altri con altri colleghi, è ancora valido. Il modello, cioè il modello di rete, le nostre realtà, tanto più nei territori più piccoli, sono il punto di riferimento del territorio, insieme ai medici e medicina generale. Chi ha bisogno va alle case di riposo, ma non perché non sono più case di riposo, ma diventano sportelli di una rete più ampia di presa in carico da questo punto di vista. Questo è un po' quello che ci deve aiutare. Dobbiamo un po' anche come associazione di categoria essere orgogliosi. Ahimè, adesso in questo periodo siamo piuttosto massacrati dei media piuttosto che d'altro, ma non entriamo nel merito di altre questioni, come se fossimo il posto brutto, ok? Non pensiamo di, non lo eravamo prima, non lo siamo adesso, abbiamo fatto il possibile. Penso quindi da questo punto di vista a rinforzare la parte sanitaria a supporto di un potenziamento di una parte sociale più vicino al territorio. Questa è la mia visione.
Prego.
Volevo chiedere anche questa cosa, in che modo è stato riorganizzato il personale considerando il calo significativo dei pazienti, delle persone ricoverate, anche il tema dei centri diurni chiusi? Cioè, mi chiedevo, ci sono state ripercussioni anche ad esempio, non so, per i tempi determinati, per delle collaborazioni, o comunque in che modo si è dovuto rivedere, immagino, un po' l'organizzazione della struttura, se così è avvenuto, ecco.
Allora, in questa, poi dopo i dati, ribadisco, su questa vicenda dovremmo riguardarli con maggiore attenzione. Sicuramente, come in altre occasioni ho detto, i centri diurni, ricordiamoci che i centri diurni hanno tante persone con delle limitazioni, e quindi allora quello che è stato possibile è stato reinserito in RSA a supporto delle persone che erano in assenza. Noi abbiamo raggiunto un tasso di assenza del 35%, cioè ci sono stati giorni in cui avevo 150 persone assenti su 400. Poi possiamo ragionare assenze eccetera, del resto il decreto ministeriale concede il congedo Covid, che io lo devo dare, quindi non entro nel merito se era giusto o non giusto prenderlo, però e non hanno fatto a livello ministeriale la distinzione del un conto se sta a casa il commesso era commesso, un conto se mi sta a casa un infermiere o altro, c'è una leggera differenza da questo punto di vista. Ci sono stati, glielo dico, dei grandi pasticci, delle grandi confusioni nell'applicazione di quelle che erano le politiche di isolamento, di messa in sicurezza, nel senso per un certo periodo ho avuto personale assente non perché Covid positivo, ma perché aveva la compagna e il compagno positivo, e quindi il medico per precauzione, per non rischiare nulla,
per disposizione, non per precauzione.
Sì, poi dopo se parlavi in ATS ti dicevano che non era vero che vi avevano detto questo, però non entriamo in, oramai è passato, però c'è stato un attimo di confusione c'era stata. E quindi alcuni erano a casa malati, altri eccetera. È vero, in questa fase di posti vuoti noi stiamo cercando di far fare il recupero ore il più possibile, le ferie. In questo momento le ore che stiamo erogando avendo dei posti vuoti è molto alto, è un dato di fatto. Del resto, nel senso, la nostra intenzione è riempire il più presto possibile questi posti. È ovvio che poi i tempi determinati, gli interinali eccetera, staranno a casa. Quelli che adesso stiamo utilizzando, quelli che dobbiamo utilizzare per coprire le assenze, è ovvio che devono stare a casa, proprio perché avremo poi una minore esigenza assistenziale, è inevitabile. Però siamo in una fase un po' di transizione, dove facciamo anche un po' fatica a fare una programmazione, le dico la verità, perché basta che ti scappi, basta che ritorni una situazione di caso positivo per rimettere in in tensione tutta l'organizzazione, perché è ovvio che nel momento in cui hai un caso positivo devi far poi dopo tutto l'isolamento o altro, sia degli utenti che del personale.
Se siete d'accordo, l'ultimo intervento del dottor Villani, poi passiamo alla votazione.
Sì, volevo dire qualcosa rispetto al tema che ha sollevato la dottoressa Ceraso. Mi sembra cosa ci ha insegnato l'esperienza Covid, perché sta diventando un po' un tormentone in tutti gli ambiti. Io direi che nell'ambito strutture geriatriche come la vostra ci ha insegnato che una struttura RSA, una struttura per gli anziani, non può fare tutto, perché nel corso degli anni e dei decenni si è chiesto di essere un luogo dove si curava una persona che andava a morire, poi si è chiesto di diventare una riabilitazione, poi si è chiesto di diventare una specie di ospedale, poi fare l'educazione, poi fare l'animazione, poi nello stesso tempo che questo luogo fosse anche un buon albergo e fosse qualcosa di simile alla casa. Si sta chiedendo di tutto ormai da decenni. Io ho il ricordo, perché insomma lavoro da un po' di anni, forse l'RSA di Ostiano, te la ricordi tu? No, ma diciamo 20 anni. Sì, ecco. Io ero già grande quando tu facevi volontario scout, quindi. Ecco, volevo dire, adesso diventa anche un'infettivologia, perché di fatto questo si è chiesto l'RSA. Allora, forse l'esperienza Covid cosa ci può dire? Che davvero queste strutture geriatriche vanno ripensate, non gli si può chiedere tutto, soprattutto non gli si può chiedere tutto pagandole come se fossero una vecchia casa di riposo.
Aggiungo io, con la grande difficoltà di trovare dei medici che lavorino nelle case di riposo, perché di medici ce ne sono, e anche infermieri. Se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione. Allora, Villani Daniele, favorevole. Ruggeri Paola, Barcellari Fabiola, Pasquetti Lapo, Sommi Simona, Burgazzi Pietro, Simi Valerio, astenuto, scusa, non ho sentito. Ceraso Maria Vittoria, astenuta. Nolli Luca, Ventura Marcello, Merli Riccardo, favorevole. Bene, grazie, diamo la parola. Sì, prego.
Vai, guarda gli amici, oppure quello che stanno dicendo.
Qua. Volevo ringraziare la Commissione per l'attenzione che ha riservato ancora una volta a questa nostra azienda. Sappiamo che i tempi sono difficili. Una cosa che abbiamo imparato e che forse ci siamo ulteriormente convinti è che le nostre strutture fino adesso avevano operato su una linea di rasoio molto curata, per fare in modo di poter garantire a fine anno risultati economici favorevoli e soprattutto non pesare ulteriormente sulle famiglie. Abbiamo visto che una pandemia così grossa, così tragica, tragica per noi, per tutti i morti che ci sono stati e per tutta il lavoro che hanno fatto le nostre maestranze, ci hanno portato alla realtà, cioè che le nostre strutture, le nostre aziende si devono basare probabilmente su dei fattori anche molto più solidi e non soltanto cercare quell'equilibrio che abbiamo sempre consolidato in questo periodo e che fino ad ora, fino a questo periodo, ci avevano dato assolutamente dei risultati apprezzabili. Quindi un'altra cosa che noi come amministratori vogliamo evidenziare è che saremo chiamati ulteriormente a capire come gestire queste nostre aziende con dei fatti completamente nuovi. Non potremo più basarci soltanto su fattori esterni, come potrebbe essere il contributo dello Stato, della Regione e sulle quello che le famiglie sono disposte a darci, ma dovremo cercare di consolidare meglio i nostri servizi e cercare di essere sempre all'altezza di quello che le famiglie ci chiedono per i loro familiari, per i loro congiunti. È una cosa, mi rendo conto, molto difficile, noi la stiamo vivendo un po' sulla nostra pelle, perché tante volte anche nelle nostre riflessioni si va dai momenti di un po' di euforia, un po' momenti di sconforto. L'unica cosa che voglio far presente è che c'è un'organizzazione di tutte le case della RSA e le case di riposo, chiamiamole così, della nostra provincia, che si sta in questo periodo ritrovando con una certa regolarità per fare pressione soprattutto sulla Regione e poi per cercare di fare, tramite le nostre riflessioni, di cercare di capire qual è il modello sul quale dobbiamo basarci per il prossimo futuro. Quindi mi auguro e penso che nei prossimi mesi ci ritroveremo ancora, vi faremo presente quelle che sono le nostre riflessioni, vi faremo presente quelli che sono un po' gli indirizzi che vengono attuati anche dalle altre case di riposo, per cercare di portare avanti questa azienda che è un fiore all'occhiello per tutta la nostra città, indipendentemente da noi amministratori, ma anche per gli amministratori futuri. Grazie.
Grazie, signor Presidente. Prego, Assessore.
Sì, vi rubo ancora, scusate, 5 minuti, perché poi so che alcuni saranno anche la bilancio della commissione, insomma, alle 18. Allora, due flash. Nella commissione bilancio, per quanto riguarda l'aggiornamento del DUP che verrà presentato, ci sarà anche una parte che riguarda i profili di controllo, alias gli indicatori e la rendicontazione, diciamo, degli indicatori e della sezione di controllo, e anche per questo motivo c'è qua la dottoressa Benna, che ovviamente a fronte dell'emergenza Covid, non tutti ma buona parte sono modificati, a partire, faccio un esempio, mantenimento degli equilibri economici e finanziari, ovviamente compatibilmente con gli equilibri e gli impatti economici derivati dalla situazione di emergenza Covid, piuttosto che il rinvio del bilancio sociale, che di solito ci eravamo impegnati anche negli anni passati ad anticipare sempre di più, non a luglio ma a ottobre 2020. Quindi sono ovviamente modifiche che vanno a tener conto di quello che sono stati questi 4 mesi o più, perché ovviamente noi consideriamo sempre il periodo acuto, però appunto, come ci ha spiegato bene il direttore, c'è ancora molto lavoro da fare per riaprire e riorganizzare tanti diversi servizi. Quindi ecco, nel DUP ci saranno gli aggiornamenti degli indicatori e dei target rispetto appunto a come dire, obiettivi appunto che ci si era fissati all'inizio dell'anno, ma che per forza di cose sono irrealizzabili, quindi verranno riaggiornati in questo senso. Poi l'altro punto riguarda invece anticipo, ecco, diciamo a settembre, credo ci sarà un consiglio comunale il 14 settembre, vediamo, compatibilmente con la semestrale e con gli atti di Cremona Solidale, dovremmo fare una commissione per riapprovare tutti gli atti di programmazione dell'anno, perché dal piano programma al previsionale al triennale ovviamente sono totalmente cambiati, ma soprattutto andremo anche a rivedere quello che è il contratto di servizio del Comune di Cremona con Cremona Solidale, perché lì dentro per esempio c'è un contributo previsto in termini di compartecipazione, ovviamente sostegno alle famiglie, per esempio sui centri di uno integrati, che non è stato utilizzato per ovvi motivi data la chiusura, e quindi l'intenzione sarebbe di rivedere il contratto aggiornandolo ovviamente all'attualità, ed eventualmente, questo poi diciamo lascio a Manzi e agli uffici tecnici le opportune operazioni, a recuperare diciamo quanto comunque era già destinato in termini di servizio a Cremona Solidale, come comune prevedere eventualmente un contributo straordinario data la situazione. Vedo che altre strutture stanno già chiedendo la cassa integrazione per diciamo attenuare l'impatto su Cremona Solidale. Da ultimo invece, in queste ultime settimane, quando un po' tutti noi abbiamo ripreso la testa, stiamo lavorando e penso, spero di portarlo in giunta prima di partire anch'io un po' per qualche giorno di vacanza, su un nuovo accordo di programma con la Fondazione Città di Cremona, che riguarda insomma i vari comparti del complesso di via Brescia 207. In particolare, diciamo, c'è una bella novità in questa drammatica situazione che tutti noi abbiamo vissuto in questi mesi. E la ripartenza anche la partenza, diciamo, dopo aver ottenuto i vari permessi della sovrintendenza e sistemato il progetto esecutivo della ristrutturazione della palazzina storica che era già stata approvata nel precedente mandato, nonché anche qui per quanto riguarda, diciamo, visto che stiamo parlando di bilancio oggi, la parte economica, il rinnovo del comodato d'uso gratuito di tutti gli immobili presenti nell'area anche del CD di via 11 febbraio da parte della Fondazione Città di Cremona. Dopodiché mi riprometto insomma in un'altra commissione, se è possibile fine inizio settembre, di portare tutti gli atti aggiornati quando noi avremo poi i dati della semestrale di Cremona Solidale. Grazie, io ringrazio ancora loro perché anche da un punto di vista umano, grazie.
Grazie, ci vediamo venerdì.